Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Trasferita a San Pietro la salma di Francesco, iniziato l'ultimo saluto dei fedeli al Papa, proseguirà fino a venerdì sera. Sabato i funerali alla presenza dei principali leader mondiali, mancheranno però Putin e Netanyahu, fa discutere intanto il comportamento poco protocollare di Israele. Guy Parmelin e Karine Keller-Sutter a Washington, i due consiglieri federali alla ricerca di spiragli per ridurre i dazi fissati per la Svizzera. Rinviati a Londra i colloqui sulla pace in Ucraina, intanto 9 morti in un attacco ad un autobus coi droni nel sud-est del paese. Cattiva condotta finanziaria ed etica, le accuse a Schwab e sua moglie in una lettera anonima. Il UEFA apre un'inchiesta sul suo fondatore due giorni dopo le dimissioni a sorpresa. Ma il tempo in Vallese è rimasta inattiva per 24 ore Policom, la rete di comunicazione predisposta dalla Confederazione. Le autorità locali chiedono ora miglioramenti. In apertura dunque l'abbraccio dei fedeli a Papa Francesco, giunto questa mattina alle 10 nella Basilica di San Pietro.
Perché si è impegnato per i giovani, si è impegnato per la pace, si è impegnato in generale per un sacco di cose.
Io mi ricordo bene che diceva di non aver paura, prima di tutto di credere, di essere forti anche quando uno ti critica, perché sembra che i giovani non ci siano nella Chiesa, in realtà non è vero, quindi lui questo voleva sottolineare, quindi per me era molto importante.
Non potevamo mancare, perché è veramente stata una grande figura carismatica, ma proprio ci ha sostenuto anche nel nostro percorso matrimoniale e anche da genitori.
Le voci di alcune delle migliaia di persone che si sono messe in fila per l'ultimo saluto al pontefice, la cui salma resterà esposta fino a venerdì sera. Sabato si terranno i funerali, dove sono attese almeno 200.000 persone. Ma colleghiamoci in diretta da Piazza San Pietro, dove troviamo la nostra corrispondente Anna Valenti.
Sì, buongiorno, è una piazza San Pietro gremita ma non pienissima, anche forse per la fluidità con cui sta scorrendo la fila dei fedeli in attesa di poter salutare per l'ultima volta Francesco. Molti di loro hanno anche assistito alla cerimonia della traslazione della salma, che è stata molto toccante nella sua semplicità. Ricordiamo che è iniziata alle 9 di questa mattina da casa Santa Marta, poi Francesco è stato trasportato nella basilica, dove è arrivato attorno alle 10 di questa mattina ed è stato accolto dagli applausi della folla, una folla silenziosa, rispettosa, commossa. Anche io ho assistito alla processione e, se posso raccontarvi solo un piccolo aneddoto, mi ha molto emozionato vedere le guardie svizzere ai lati del feretro di Francesco, che hanno accompagnato il pontefice fino alla fine, cioè fino a che non è stato, la bara non è stata appoggiata sulla pedana di legno, proteggendo così il pontefice fino alla fine, esattamente come hanno fatto mentre lui era in vita.
Anna, possiamo stimare quante persone ci sono in piazza? Sono gli stessi numeri che abbiamo visto in occasione della morte di Giovanni Paolo II?
Come dicevo, la piazza è affollata ma non pienissima, e forse questo anche per effetto dei contingentamenti fatti dalla polizia per motivi di sicurezza, che insomma ha scaglionato le entrate. La sala stampa vaticana parlava di 20.000 persone che erano presenti questa mattina alla cerimonia negli spazi del sagrato dove era possibile sedersi. Dunque probabilmente erano di più le persone, visto che molte erano in piedi. Comunque non posso parlare per ora di una folla oceanica, questo lo ammetto, anche se sono molti, moltissimi fedeli, migliaia, e sono giunti davvero da tutto il mondo. Li ho incontrati, sono venuti a Roma per il giubileo, molti di loro, in particolare c'erano moltissimi giovani, come avete sentito anche nelle clip, perché questi giovani avrebbero dovuto incontrare Francesco, perché in questi giorni si sta svolgendo il giubileo degli adolescenti.
Anna, come sappiamo, Papa Francesco ha scelto di essere esposto nella sua bara come un semplice fedele. Quale effetto fa non vedere il classico catafalco?
È come dicevo questa mattina lo immaginavo solamente, ora l'ho potuto constatare di persona. Quella bara semplice, fatta di un legno chiaro che non sembra nemmeno fatta di un legno pregiato, spicca con enorme forza nella Basilica di San Pietro, che è nota in tutto il mondo per la sua maestosità, per i gioielli architettonici che contiene, per i marmi, gli stucchi e l'oro che impera. Insomma, è un contrasto molto forte che esalta la coerenza di Francesco anche adesso, nella sua morte, Francesco, che ha sempre voluto una chiesa povera, una semplicità che è stata molto apprezzata dai fedeli e che, come ricordavate, avranno la possibilità di rendere omaggio a Francesco fino alla mezzanotte di oggi e domani, mentre venerdì solo fino alle 19. Sabato alle 10 del mattino sono previste appunto le sue esequie.
Anna Valentin, diretta da San Pietro, funerali sabato alle 10, come ricordavi, alla presenza dei principali leader mondiali, due le personalità politiche che non saranno invece sicuramente presenti. Si tratta del presidente russo Vladimir Putin e del premier israeliano Benjamin Netanyahu, entrambi colpiti da un mandato di arresto internazionale da parte della Corte Penale dell'AIA. Ma è il comportamento ben poco protocollare di Israele a far discutere, come ci racconta Chiara Savi.
È un silenzio assordante quello del governo israeliano, che ufficialmente non ha presentato le condoglianze al Vaticano per la morte del pontefice. Il premier Benjamin Netanyahu non ha rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo. Ma come ha riportato il Jerusalem Post, si è fatto anche di peggio. Il Ministero degli Esteri, sui suoi profili sui social X, Instagram e Facebook, ha dapprima pubblicato un messaggio di cordoglio, accompagnato da un'immagine del Papa in visita al Muro del Pianto a Gerusalemme nel 2014, messaggio poi cancellato. Fonti interne al ministero hanno spiegato al quotidiano israeliano che la pubblicazione di questi post è stata un errore, in quanto Francesco aveva rilasciato dichiarazioni contro lo Stato ebraico. Il Papa, messaggero di pace, ha criticato apertamente l'agire di Israele a Gaza, affermando che la comunità mondiale avrebbe dovuto valutare se l'offensiva nella striscia costituisca un atto di genocidio nei confronti del popolo palestinese. Parole difficilmente digeribili per il governo di destra nazionalista, che per ora non ha fatto sapere se manderà almeno un rappresentante ai funerali. Non mandare nessuno sarebbe uno sgarbo diplomatico, fanno notare alcune personalità politiche israeliane, tra cui l'ex ambasciatore dello Stato ebraico in Vaticano. Finora solo il presidente Isaac Herzog, sempre via social, ha speso parole per Francesco, definito un uomo di profonda fede e sconfinata passione.
E la morte di Papa Francesco ha avuto conseguenze anche per la diocesi di San Gallo. Oggi infatti il capitolo della cattedrale avrebbe dovuto scegliere il successore del 76enne vescovo Markus Bucher, che si sta avvicinando alla fine del suo mandato per raggiunto limite d'età. La nomina, per essere valida, necessita infatti la conferma del pontefice, motivo per cui si è deciso di rimandarla in attesa del successore di Bergoglio. I dettagli con Manuele Ferrari.
I piani originari prevedevano di poter comunicare già venerdì il nome di chi prenderà il posto di Markus Bucher. Tra la scelta del successore da parte del capitolo della cattedrale di San Gallo e la nomina ufficiale del nuovo vescovo da parte del pontefice si prevedeva passassero solo alcuni giorni. Questo almeno quanto accade normalmente. È importante che il lasso di tempo tra i due eventi sia il più breve possibile, in modo da evitare possibili speculazioni, ha spiegato il vicario generale di San Gallo Guido Scherrer ai microfoni di SRF. In teoria il nome inviato a Roma è segreto. Un agire rapido, visto l'elevato numero di persone coinvolte nella scelta, è però, se non l'unico, almeno il migliore dei modi per evitare che informazioni interne giungano all'opinione pubblica. E dato che ciò, vista la situazione, non è possibile, nella diocesi di San Gallo si è deciso di rimandare la scelta.
Bischof Markus ist Bischof bis der neue Kweitisch.
Il vescovo Bücher rimarrà in carica sino a quando sarà nominato il suo successore, spiega il vicario generale. Quando ciò sarà possibile, al momento non si può però dire. Una nuova data per la scelta del nuovo vescovo da parte del capitolo della cattedrale non è ancora stata fissata. Tutto dipenderà da quanto accadrà ora a Roma, quanto impiegheranno i cardinali a eleggere il successore di Papa Francesco. La speranza di Guido Scherrer è che il tutto avvenga rapidamente in modo da poter avere un nuovo vescovo nella più piccola delle diocesi svizzere già prima delle ferie estive.
Voltiamo pagina, parliamo ora della cosiddetta guerra dei dazi, che sarà il tema dominante degli incontri primaverili di Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale. Dazi che, come sappiamo, interessano molto anche la Svizzera, che in questi giorni è rappresentata a Washington dalla responsabile delle finanze Karin Keller-Sutter e da quello dell'economia Guy Parmelin e da tre segretari di Stato. Per la Confederazione si tratta di capire se ci sia margine di manovra per una riduzione delle tariffe doganali. Da Berna, Alessio Veronelli.
Forte dei recenti annunci di futuri investimenti per miliardi di dollari negli Stati Uniti fatti da Novartis e Roche, la delegazione elvetica cercherà in questi giorni non solo di dare un senso all'entità dei dazi previsti nei confronti della Confederazione, ma soprattutto di ridurli. Dazi più alti rispetto alla media europea, fissati al 31% sulle importazioni dalla Svizzera, al momento però sospesi per 90 giorni. Per tutti i paesi resta comunque in vigore un dazio forfettario supplementare del 10%. Anche senza incontri personali con il presidente Trump, l'occasione c'è per avvicinare alti esponenti dell'amministrazione e personalità del mondo economico, cosa peraltro già fatta ieri dal consigliere federale Guy Parmelin, che si è intrattenuto a Washington con rappresentanti dell'economia svizzera. Svizzera che è fra i principali investitori stranieri negli Stati Uniti e che anche su questo cercherà di far leva. Oltre a chimica e farmaceutica, anche i settori alimentare e dei macchinari sembrano ora intenzionati ad aumentare i propri investimenti. La presidente della Confederazione responsabile delle finanze Karin Keller-Sutter, che con Trump ha avuto un colloquio telefonico, ha poi in agenda un incontro con il responsabile statunitense del Tesoro e oltre a mettere sul piatto della bilancia investimenti per miliardi da parte di aziende elvetiche, può anche contare sul fatto che molte di queste sono parte integrante del sistema di investimenti statunitense, cui sono strettamente legati i fondi pensione di decine di milioni di cittadini elettori.
E a proposito di dazi, continuano i movimenti altalenanti sui mercati finanziari stimolati dalle dichiarazioni spesso contraddittorie del presidente statunitense Donald Trump. Ultime in ordine di tempo l'ammorbidimento nei confronti della Cina, ma anche verso Jerome Powell, il presidente della Fed, la Banca Nazionale Statunitense. E per fare il punto sulla situazione abbiamo con noi allora Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Allora, partiamo da quanto dichiarato da Donald Trump, ovvero che i dazi verso la Cina attualmente al 145% verranno rivisti al ribasso se ci sarà un buon accordo, ma non andranno a zero. Ricordiamo che d'altro canto i dazi cinesi sui prodotti statunitensi sono al 125%. Oltre ai dazi, Trump ha detto che non ha intenzione di licenziare il presidente della Banca Centrale Statunitense, Jerome Powell, ammesso e non concesso che lo possa fare, cosa minacciata invece negli scorsi giorni. Uno scontro più politico che economico in questo caso, ma che aveva accentuato il clima di forte incertezza già presente sui mercati. Le reazioni delle borse sono state veementi, si può dire, da prima il Dow Jones, l'indice di riferimento statunitense, che ieri sera ha chiuso a ben sopra il 2,5%, mentre in mattinata le borse europee hanno cavalcato l'onda dell'ottimismo con rialzi sensibili, anche qui fino a sopra il 2%, Zurigo compresa, o addirittura più del 3%, come nel caso della borsa tedesca.
Insomma, ottimismo delle ultime ore che non cancella però l'incertezza dominante in questo ultimo periodo, incertezza che porta gli investitori alla ricerca di, diciamo così, porti sicuri come oro e franco svizzero. Che cosa possiamo dire, Marzio, su questo fronte?
Partiamo dal franco svizzero. Il 10 aprile scorso abbiamo visto il minimo storico contro euro a 92 centesimi e 25 per un euro. Ieri sera verso le 23 ora svizzera invece c'è stata una fiammata, diciamo così, dopo le parole di Trump, ovvero gli investitori hanno venduto franchi, sempre sull'onda dell'ottimismo citato prima, e ora per un euro ci vogliono 93 centesimi e 60. Stesso discorso contro dollaro. Per un dollaro siamo arrivati a poco più di 80 centesimi un paio di giorni fa, mentre ora siamo a 82,20. Nel caso del dollaro, però, più che la forza del franco ha giocato un ruolo fondamentale la debolezza stessa del dollaro, che si protrae ormai dal famoso 2 aprile, giorno dell'annuncio di Trump sui dazi a livello mondiale. Altro bene rifugio invece è l'oro. Ieri mattina alle 8 aveva raggiunto il suo massimo storico, quindi 3.500 dollari l'oncia, ma anche in questo caso ci sono state delle vendite e ora quota attorno ai 3.300 dollari, quindi con un ribasso del 5%. Cosa dire dunque? Che gli investitori sperano che i forti venti di recessione mondiale a causa delle guerre commerciali si calmino, ma soprattutto la speranza è che Trump non si rimangi tra qualche ora quanto detto ieri.
Speranza condivisa praticamente da tutti. Grazie Marzio Minoli. E intanto arrivano le prime reazioni dalla Cina dopo le dichiarazioni di Trump di ieri, che sono già state interpretate da Pechino come segno di debolezza statunitense. Il ministro degli esteri cinesi si è detto aperto ad un negoziato sui dazi, segnalando una possibile de-escalation nelle tensioni commerciali tra i due paesi. Tuttavia la Cina mantiene una posizione ferma sulle contromisure adottate finora. Voltiamo pagina, parliamo della guerra in Ucraina. Massacro di lavoratori questa mattina nell'Ucraina sud-orientale. Dei droni russi hanno colpito l'autobus sul quale stavano viaggiando. 9 di loro sono morti e 30 sono rimasti feriti. Intanto i colloqui per la pace in Ucraina a livello di ministri degli esteri, che dovevano tenersi oggi a Londra, sono stati rinviati. La cronaca con Sofia Stroppini.
Gli incontri per garantire un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina si terranno comunque, ma saranno di livello inferiore. Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato speciale Steve Witkoff ieri hanno infatti annunciato la loro assenza. Al loro posto parteciperà l'inviato dell'amministrazione Trump in Ucraina, il generale Kit Kellogg. Questa decisione sembra avvalorare il sospetto crescente che le discussioni più significative si svolgano direttamente tra Mosca e Washington. Secondo il portale di informazione Axios, la cosiddetta offerta finale di Trump per un accordo di pace prevede il riconoscimento statunitense della Crimea come parte della Russia. Questa ipotesi incontrerebbe il favore di Putin, che sarebbe pronto a congelare le attuali linee del fronte. Tuttavia, ciò richiederebbe importanti concessioni da parte del presidente ucraino, concessioni che Zelensky non è disposto a fare. Il vicepresidente americano J.D. Vance poco fa ha però fatto sapere che se Ucraina e Russia non troveranno un accordo, gli Stati Uniti si ritireranno dalle trattative. Intanto in Ucraina è trascorsa un'altra notte sotto i droni, oltre 130 quelli scagliati, la metà sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev. I droni distrutti sono stati intercettati su tutto il territorio nazionale e nell'attacco sono state colpite diverse regioni, tra cui Kharkiv, Donetsk, Odessa e Zaporizhzhia. I servizi di emergenza hanno denunciato su Telegram che soltanto le infrastrutture civili erano nel mirino dell'offensiva nemica.
Il Forum Economico Mondiale ha aperto un'inchiesta a carico del suo fondatore Klaus Schwab. Una lettera anonima, presumibilmente scritta da collaboratori del WEF, critica la conduzione e la cultura lavorativa dell'organizzazione. Schwab e sua moglie avrebbero inoltre utilizzato fondi del Forum per massaggi e viaggi di lusso. Le accuse conferiscono un'altra dimensione alle dimissioni di Schwab, rassegnate a sorpresa solo 2 giorni fa. Ci dice di più Anna Riva.
Sono accuse pesanti quelle rivolte contro il fondatore del Forum Economico Mondiale, Klaus Schwab. Le riporta il Wall Street Journal, citando una lettera anonima al consiglio di fondazione del Forum, i cui presunti autori sarebbero collaboratori attuali e passati dell'organizzazione. A emergere non sono allora solo seri dubbi sulla conduzione e sulla cultura sul posto di lavoro, ma anche un tenace abuso di potere che negli anni ha raggiunto l'apice con l'utilizzo di fondi del Forum per scopi privati. Si parla in particolare di massaggi in camere d'albergo e viaggi di lusso giustificati con riunioni fittizie. Al centro sempre loro, Schwab e sua moglie, che respingono tutte le accuse. L'87enne avrebbe inoltre intenzione di denunciare l'autore della lettera e tutti coloro che hanno diffuso quelle che definisce false accuse. Sull'altro fronte, un portavoce del Forum dichiara che l'organizzazione prende sul serio le accuse, che però per il momento rimangono non corroborate da prove. Si attende quindi il risultato dell'inchiesta. La notizia getta una nuova luce sulle sorprendenti dimissioni di Schwab, con effetto immediato, rese note l'altro ieri. Lunedì Schwab aveva infatti annunciato di lasciare la carica di presidente del consiglio di fondazione, mentre l'anno scorso si era ritirato da quella di direttore esecutivo del Forum. Non è in ogni caso la prima volta che finisce nel mirino delle critiche. Sempre l'anno scorso un'ex impiegata afroamericana l'aveva accusato di razzismo e di discriminazione nei confronti delle donne incinte.
Sono stati identificati dalla polizia cantonale grigionese gli autori del lancio di sassi da un cavalcavia, sassi che hanno colpito 5 auto in transito sulla 13 a Trimis nella notte tra il Venerdì Santo e il sabato di Pasqua. Si tratta di 4 giovani tra i 18 e i 23 anni residenti in Svizzera. I 4 rei confessi sono stati temporaneamente fermati. Il gesto non ha fortunatamente causato incidenti, i danni superano invece i 10.000 franchi. Un sistema di emergenza che non sempre funziona in caso di bisogno. Stiamo parlando di Policom, la rete di comunicazione predisposta dalla Confederazione, che è rimasta muta per 24 ore durante il maltempo in Vallese. Le autorità locali chiedono ora miglioramenti. Ce ne parla Lucia Mottini.
La Valle di Sas è riaperta da domenica, ma l'esperienza dell'isolamento totale ha lasciato il segno, in particolare per quanto riguarda le comunicazioni tra le autorità e le squadre di soccorso. Il costoso sistema di emergenza Policom al momento decisivo si è infatti rivelato in panne. Le ragioni, secondo la polizia vallesana, sono legate all'interruzione elettrica dovuta alle nevicate. Le stazioni di base della rete dispongono certo di batterie di soccorso, ma con una durata di poche ore. Per il sindaco di Sassgrund, Alvin Venez, la questione del malfunzionamento di Policom deve ora essere sviscerata. Un sistema del genere, dice, deve funzionare, altrimenti siamo perduti. Alcune località come Goms e Obergoms, che avevano fatto una amara esperienza dopo le forti nevicate del 2019, si sono dotate di generatori di emergenza per assicurare il funzionamento della telefonia mobile. Lo stesso andrebbe fatto per il sistema Policom, un sistema messo in piedi a partire dal 2000 per tutto il paese con 750 stazioni di base e che avrebbe dovuto costare 420 milioni. Nel frattempo, sommando i contributi della Confederazione dei Cantoni, si sarebbe superato il miliardo. Una vita la sua costellata di guasti e critiche che dovrebbe arrivare a termine nel 2035 quando un nuovo sistema di comunicazione dovrebbe sostituirlo. Intanto, comunica la Polizia Cantonale Vallesana, tutte le PAN sono state risolte e Policom è attualmente operativo.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione, buon proseguimento di ascolto.